Siamo a Markt, la piazza del mercato di Bonn, molte bancarelle presenti su questo slargo, giornata assolata, diversa gente che passeggia qui all'aperto. Bonn fu la capitale della Germania occidentale, la Germania libera e democratica negli anni della Guerra Fredda. Dopo il 1989, l'anno della caduta del muro di Berlino e della fine contestuale dell'altra Germania, la DDR, la Germania comunista, si decise di spostare la capitale della nuova Germania riunificata da Bonn al suo luogo naturale, Berlino. Inizialmente per Bonn fu un trauma, perché la città si era abituata ad avere qui tutto l'apparato politico-amministrativo e ciò fu la sua ragion d'essere. Negli anni successivi è iniziato però un processo di trasformazione sociale, economica e culturale che ha dato a Bonn una nuova fisionomia ed è di questo che parleremo oggi.
I finished my master's in history last year. I'm doing now city tours.
Dal centro storico, dove si trova tra l'altro la casa natale di Ludwig von Beethoven, il figlio più illustre di Bonn, sulle musiche che ci accompagnano in questo racconto, andiamo al vecchio distretto governativo parte sud della città. Lo visitiamo con Daniel Friesen, 30 anni, guida specializzata in tour storico-culturali. Prima di iniziare la perlustrazione ci dà qualche informazione preliminare. Si comincia dal perché nel 1949, quando fu fondata la Germania occidentale, venne scelta come capitale Bonn, questo centro da più di 300.000 abitanti nel Nord Reno-Vestfalia, il land più popoloso della Germania.
Many said it should be Frankfurt. The German kings got crowned there.
In molti suggerirono Francoforte, dove i re tedeschi furono incoronati nel passato e dove fu convocato il primo parlamento nella storia del paese. Si pensava che potesse essere il simbolo giusto della rinascita democratica dopo la dittatura, ma Bonn era ancora una città funzionale, solo il 50% degli edifici venne distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. A Francoforte ne restava in piedi soltanto un 10%.
Ancor più di questo pesò il carisma di Konrad Adenauer, il padre della Germania occidentale. Conosceva Bonn molto bene, avendovi frequentato l'università ed essendo stato sindaco della vicina colonia tra le due guerre.
Adenauer influenzò con risolutezza i 60 parlamentari che componevano la commissione per l'assegnazione della capitale e Bonn vinse, pur se con appena 3 voti di scarto.
Camminiamo lungo il Reno, il distretto governativo si affaccia sul grande fiume tedesco ed europeo. Dopo il trasferimento della capitale a Berlino, votato nel 1991, un anno dopo la riunificazione, e attuato definitivamente nel 1999, molti di questi palazzi hanno cambiato funzione e inquilini. Il distretto resta vivo, laborioso. Il vecchio Parlamento è un centro congressi, mentre l'edificio che avrebbe dovuto rimpiazzarlo, mai usato in tal senso però perché a lavori in corso cadde il muro di Berlino, è il quartier generale della radio pubblica Deutsche Welle. E poi c'è la torre un tempo riservata agli uffici dei parlamentari. Oggi ospita quelli delle Nazioni Unite, che a Bonn sono presenti con una ventina di programmi. Ha un nome buffo la torre, Langer Eigen. Langer come lungo, alto. Eigen come Eigen Gerstenmaier, presidente del Parlamento negli anni in cui il palazzo fu eretto.
It started as a cafeteria joke.
Nei caffè, per scherzo, perché alla gente della Renania piace scherzare, si iniziò a chiamare la torre in questa maniera, l'Alto Eigen, perché Gerstenmaier era molto basso. E così questo è diventato negli anni il suo nome ufficiale.
L'Alto Eigen ha un design sobrio, essenziale, squadrato, come quello dell'ex Cancelleria federale, complesso di cubi grigio-marroni. Eccoci lì davanti, ecco un altro aneddoto.
Helmut Schmidt, German Chancellor, when he came here the first time.
Il cancelliere Helmut Schmidt, quando venne qui per la prima volta, guardò questo edificio e disse: questo non è un palazzo governativo, piuttosto somiglia a una banca. L'architettura di tutto il distretto è molto burocratica, non c'erano esigenze di pomposità. Tutto era essenziale e trasparente. I politici non volevano edifici costosi e moderni perché da un lato erano convinti che abbastanza presto si sarebbero spostati a Berlino, dall'altro volevano una rottura con il nazismo che invece edificò palazzi governativi immensi.
La divisione tedesca durò più a lungo di quanto ci si immaginasse, tanto che a un certo punto si pensò di dare a Bonn una struttura da vera capitale. I tanti cantieri aperti nel distretto governativo negli anni Ottanta, incluso quello per il nuovo Parlamento, riflettevano questo intento. Ma la storia prese una piega inaspettata. Il muro di Berlino crollò il 9 novembre 1989, circa un anno dopo, il 3 ottobre del 90, fu sancita la riunificazione e nel 1991 arrivò la decisione sulla capitale. Come al tempo della scelta tra Bonn e Francoforte, tutto si decise per un pugno di voti, ma stavolta Bonn dovette soccombere, 320 preferenze in suo favore, 338 per Berlino. Helge Mathiesen è il direttore del Generalanzeiger, lo storico quotidiano di Bonn, sede nel quartiere semiperiferico di Tannenbusch. Nel suo ufficio ci mostra un pregevole libro di vecchie foto che documentano com'era la città subito dopo la guerra e come sulle sue macerie nacque uno dei centri politico-amministrativi più importanti d'Europa e del mondo. Perso lo status di capitale, Bonn ha vissuto una profonda trasformazione, spiega Mathiesen.
Bonn was a small town with a lot of people working with the ministerian.
Bonn capitale era una città piccola, con molta gente che lavorava per i ministeri. Quando il governo si spostò a Berlino, lo shock fu forte. Si pensò che la città avrebbe perso importanza, che avrebbe perso tutto, ma credo che negli ultimi 10 anni sia ormai chiaro a tutti che Bonn sta andando nella giusta direzione.
Anche oggi Bonn conserva un suo respiro politico-amministrativo. I dicasteri della difesa e dello sviluppo vi hanno mantenuto la sede centrale e lo stesso vale per alcune agenzie dello Stato, per la già citata Deutsche Welle come per tre giganti dell'economia, Deutsche Telekom, il Corriere DHL e le Poste. E questo è uno dei modi in cui il governo ha compensato la città dopo lo spostamento della capitale a Berlino. L'altro sono i soldi.
Sono arrivati molti investimenti per sviluppare nuovi progetti, per esempio nell'istruzione, nell'ambito universitario e nella ricerca. Questo ha attirato tantissime piccole e medie aziende. Un tempo, intorno all'ex distretto governativo, c'erano aree vuote, oltre a campi agricoli. Oggi non c'è più un solo spazio che non sia occupato.
Tante aziende, tanto lavoro e crescita demografica, spiega il caporedattore Andreas Baumann. Parliamo anche con lui.
We have around about 40,000 full-time jobs more.
Abbiamo 40.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più rispetto al 1991 e la tendenza è in crescita. La città attrae gente. Oggi conta 325.000 abitanti, ma arriveremo a 350.000 nel 2020. Questo però comporta anche dei problemi. Non ci sono abbastanza alloggi e i prezzi degli affitti sono altissimi.
Ma alla fine non ci si lamenta, qui si vive bene e c'è anche una scena culturale frizzante. Cresce il turismo inoltre. Di nuovo voce a Helge Mathiesen.
Abbiamo molti musei, l'opera, i teatri e diverse di queste cose sono pagate dal governo federale. Aumentano inoltre i turisti dalla Cina, dal Giappone, dall'Estremo Oriente. attratti soprattutto da Beethoven. Tutti visitano la sua casa natale.
Coming here visiting the Beethoven house.
Torniamo all'ex distretto governativo per andare alla Haus Karstanien, un castello immerso nel verde a due passi dal Reno. Ospita uno dei più importanti programmi ONU di Bonn, la campagna d'azione per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Lotta alla povertà, accesso universale all'acqua e all'istruzione, pace, parità di genere, città vivibili, lavoro dignitoso, salvaguardia degli oceani, per citarne alcuni. La campagna è diretta da Marina Ponti, italiana. La incontriamo al termine di un breve vertice mattutino con il suo staff.
Questa campagna è stata lanciata per cercare di aiutare il processo di realizzazione degli impegni, e cioè non è sufficiente purtroppo che i governi sottoscrivano degli accordi, soprattutto quando questi accordi non sono vincolanti, cioè sono obblighi morali dei governi di fronte alla comunità internazionale, per cui è indispensabile accompagnare questi accordi con delle campagne che innanzitutto facciano sapere a tutti i cittadini che certi impegni sono stati presi, e poi per far iniziare un processo di accountability, così i cittadini, una volta che sono consapevoli dei loro diritti e anche di impegni che i loro governi hanno preso, in questo modo sono più spronati a chiedere che questi impegni vengano mantenuti.
Una ventina di programmi, 1000 dipendenti. La presenza ONU a Bonn, una presenza in crescita, dà lustro internazionale alla città e rientra nel processo di compensazione seguito alla perdita della capitale. Ma non è solo questo.
La Germania è un paese che crede moltissimo nelle Nazioni Unite e anche nella sostenibilità. Bonn è stata lanciata da diversi anni come la città della sostenibilità. Bonn ospita altre istituzioni ONU che si occupano di cambiamenti climatici, di desertificazioni, e soprattutto la Germania e Bonn vogliono in qualche modo diventare il simbolo della sostenibilità. Ecco perché una campagna che vuole promuovere questi obiettivi, ma più in generale la visione di un mondo dove lo sviluppo e la sostenibilità siano perseguiti in maniera assolutamente congiunta, ha senso che parta da questa città.
Le chiedo l'ultima cosa, come si trova Bonn?
Sono milanese di nascita, io ho vissuto i primi 30 anni della mia vita, ma ho vissuto moltissimi anni a New York. E avevo sinceramente bisogno di un luogo un po' di pace. La cosa bella di Bonn è il verde, è la natura e anche questo silenzio che permette tantissima creatività. E c'è un'atmosfera di pace, di armonia, che in un team così giovane, così creativo, aiuta tantissimo a far avere delle bellissime idee.
Cucina indaffarata, stoviglie e bicchieri che si accumulano nei lavelli, odore di funghi. Siamo al ristorante Sassella, piatti tipici della Valtellina e interni che ne ricordano i vecchi casolari. I gestori sono i fratelli Tartero, Francesco e Giorgio, di Sondrio. Sassella è un luogo chiave nella geografia politica di Bonn. Negli anni 90, in attesa che Berlino si strutturasse per accogliere le istituzioni, divenne una sorta di mensa, ben inteso, di qualità per la classe politica tedesca. Parla Francesco Tartero.
Sono venuto su nell'81, ho lavorato qua da un collega e nell'83 abbiamo aperto il primo ristorante, pizzeria. Si chiamava Amigo, non Amico, Amigo. Avevamo fatto l'insegna sbagliata, non avevamo più soldi per cambiarla.
E perché a Bonn?
Perché ai tempi era la capitale, quindi era molto interessante. C'erano già tutti i politici, c'erano molti visitatori, arrivavano da tutto il mondo, c'era sempre gente. Siamo partiti con l'Amigo e lì abbiamo guadagnato i nostri primi soldi, però per i politici era un po' troppo piccolo, era un po' troppo stretto. Allora abbiamo avuto l'occasione di comprare questi stabili e abbiamo fatto questo ristorante Sassella, un po' tipico Valtellina. Come abbiamo aperto quel ristorante Sassella, che è stato il 28 di novembre del 91, dal primo giorno pieno, e penso la settimana dopo il primo che è arrivato è stato Cole.
Che mangiava Cole qui da voi?
Allora Cole mangiava volentieri delle zuppe, il minestrone lui lo amava, gli piacevano le fettuccine con i porcini freschi o con il ragù di cervo.
Buona forchetta Cole.
Una forchetta, sì.
Angela Merkel è mai passata?
Angela Merkel veniva, non era ancora così conosciuta, però lei aveva il suo tavolino e c'era sempre anche lei.
E Schröder che mangiava?
Schröder amava i spaghettini al tartufo, quindi quando c'era il tartufo lui mangiava sempre tartufo. Kohl, lui non mangiava tartufi, li odiava.
E lei un po' la Bonn capitale la rimpiange, la ricorda con un po' di nostalgia? O?
Sì, la rimpiango, molta nostalgia, perché ai tempi era veramente un via e vai, un movimento anche dalla sera fino a tardi, poi c'erano giornalisti, diplomatici e questo succedeva quasi tutti i giorni.
Ha mai pensato di seguire il flusso della politica e di andare a Berlino?
Allora sì, pensiero c'è stato, avevamo già anche le offerte ad andare a Berlino, ci volevano portare a Berlino, ci avevano già trovato il locale, tutto. Però insomma avevamo appena comprato gli stabili, non avevamo finito di pagare. Insomma era un po' duro andare a Berlino, mollare qua, un piede a Berlino. Prima che Bonn sostituiva i politici così abbiamo avuto una bella crisi.
C'era meno clientela?
Sì. Proprio era andato giù dal 20-30% il lavoro.
E come l'avete recuperata?
Beh, pian piano poi sono stati rinnovati gli uffici, è entrata la sede della Telecom, è entrata la sede della Postbank. Hanno cercato di sostituire subito con altre aziende e da lì ci siamo ripresi piano piano.
Quindi diciamo oggi la vostra clientela è meno politica e più aziendale?
Più dirigenti, business, capi, direttori. Abbiamo sofferto un po' il cambiamento, però adesso siamo contenti.
Farebbe la stessa scelta?
Sì, anche perché se devo essere sincero sono talmente abituato a Bonn, piccola, sotto controllo, si conosce molta gente e Berlino è un po' caotica, un po' che ben organizzata e non adesso, però mi trovo un po' spaesato quando sono a Berlino. A Bonn si sta bene.
In effetti Bonn è molto vivibile, né troppo grande né troppo piccola, provinciale e globale al tempo stesso. E poi il Reno, i tanti spazi verdi. A 20 anni dallo spostamento definitivo delle istituzioni, la città ha saputo ripensarsi scrivendo una storia di successo, ma non dimentica ciò che è stata, una capitale e un simbolo della divisione tedesca. Questo racconto di Bonn si chiude alla Haus der Geschichte, il grande museo sulla storia tedesca del dopoguerra, 1 milione di visitatori l'anno, ingresso gratuito. L'atrio è pieno di scolaresche. La mostra permanente è di pregevole realizzazione ed è arricchita da foto, video e audio d'epoca. Quello in sottofondo è relativo alle grandi proteste del 1989 nella DDR. Aperto nel 1994 e situato nell'ex distretto governativo, il museo è tra le opere pensate sul finire degli anni Ottanta per dare a Bonn il profilo di capitale vera non più provvisoria. Caduto il muro e riunificatasi la Germania, si scelse di portare comunque a termine la Haus der Geschichte, un omaggio alla storia di Bonn capitale e un modo per contenere le spese. Spostarla a Berlino sarebbe costato uno sproposito.
First time here at the museum?
Yes, I'm visit with my school.
Jerome Jablonski, 20 anni, liceale di Essen, prima volta al museo. Gli chiediamo quali sono le sale che più lo hanno colpito e lui non ha dubbi, quelle sul muro. Lo spiegano molto bene, dice, e ti fanno sentire vicino a coloro che rimasero intrappolati nella propria città.
We're trapped in our own city.
How did you find the museum interesting?
I found it very interesting that we see.
Sentiamo un visitatore più anziano, Ulli Becker, 68 anni, pensionato. Anche lui viene da Essen. Ricordo molto bene diversi avvenimenti politici raccontati in questo museo e li sento come una parte della mia storia personale, afferma il signor Ulli. E poi racconta di alcuni viaggi compiuti a Berlino Est.
When we went to Berlin with car, we had to go through the corridor, and that was very critical situation.
Dovevamo passare attraverso il territorio della DDR e il solo guidare metteva paura. Non era una situazione rilassata. La percezione della Germania Est era molto negativa anche per chi di noi a Ovest vedeva con interesse alcune cose di quel sistema, per esempio la scuola, per esempio i diritti dei lavoratori, ma prevaleva sempre l'idea che quella fosse la parte oscura della Germania. E anche oggi che il comunismo è finito, chiosa il nostro interlocutore, tutto questo resta dentro.
In the head it's always, it is inside still.
My name is Matthias Buchholz and I was born in 1994 and I live here in Bonn.
L'ultima testimonianza è di Matthias Buchholz, giovane guida del museo classe 1994, un figlio della riunificazione. Ci rivela che la cosa più complicata nel suo lavoro è spiegare la storia della Germania divisa a chi l'ha vissuta.
When I hear with very old people at the beginning when they see me in the lobby, they are like who's this young guy?
Quando conduco nel museo persone di una certa età all'inizio incontrandomi nell'atrio mi guardano in modo un po' strano e tra di loro pensano: e chi è questo ragazzo? Come può spiegarci ciò che noi abbiamo vissuto e che lui non ha mai visto? Cosa può mai dirci sulla nostra storia? Ma al termine della visita spesso si ricredono e dicono: wow, è stato interessante, è un'altra prospettiva sulla nostra storia, mai sentita prima.
The main issue is everyone in Germany, even in Berlin and Dresden and all the other cities in the east.
Per me, chi abita a Berlino o a Dresda nell'est o in qualsiasi altra città della vecchia DDR è un tedesco, ma 30 anni fa si pensava che coloro che stavano dall'altra parte del muro, tedeschi, non lo erano più. Venivano visti come stranieri. Spiegare questo ai miei gruppi è molto difficile, perché devo basarmi sulla storia per come la conosco e l'ho studiata e non sulle emozioni della riunificazione, che per ragioni anagrafiche non ho potuto vivere. Ma fare questo ogni giorno mi fa sentire questa storia vicina. Il passato influenza il nostro presente e questo è ciò che offriamo al museo. Rendiamo viva la storia. Bonn non è più una capitale, ma ciò non significa che non sia importante. Resta tale anche oggi ed è la casa della Haus der Geschichte.
And this is the home of the Haus of Geschichte.